State ascoltando la web radio della comunità di Sant'Orsola, emittente radiofonica che trasmette in forma digitale il proprio palinsesto attraverso internet sulla rete telematica in tutto il mondo, accessibile con qualsiasi computer in grado di collegarsi alla rete. La radio non trasmette messaggi pubblicitari ed il contenuto dei suoi programmi è di carattere religioso. Trasmettiamo il programma Lettura Spirituale. Giuseppe Dossetti, Omelie del Tempo di Natale, Edizioni Paoline, Natale del Signore 1976, Messa del Giorno. Introduzione alla messa. Ormai da alcuni anni noi impegniamo questa terza messa del giorno di Natale a domandare per noi e per tutti l'adorazione pura del Verbo di Dio fatto carne e in Lui del Padre e a scongiurare la misericordia del Padre perché affretti i tempi per la manifestazione della sua luce a tutti gli uomini, specialmente ai grandi popoli dell'Asia, ai grandi popoli che, avendo ricevuto frammenti della rivelazione primitiva, hanno intravisto i bagliori del Verbo, ma non sono ancora giunti alla piena conoscenza di Gesù, il Verbo di Dio fatto carne. Quindi anche quest'anno insistiamo con questa domanda. La facciamo con grande fede, con grande ardore, con grande desiderio, cercando di interpretare i desideri di tutta la Chiesa del Signore, la sposa di Cristo, che nello Spirito grida il suo vieni al Verbo di Dio e alla sua piena Epifania. Lo grida per tutti coloro che l'economia del Padre destina alla Chiesa, specialmente per quei grandi popoli per i quali, nonostante l'intensità della loro speculazione e il loro orientamento spirituale, sembrano invece ancora lontani dalla conoscenza della verità e della grazia che è stata fatta agli uomini. Quindi anche oggi diciamo al Signore, al Padre, nel nome di Gesù, il nostro desiderio, cercando di interpretare il desiderio profondo e segreto della Chiesa di Dio, l'anelito, il gemito dello Spirito Santo. All'inizio abbiamo ricordato che per la parola che troviamo nel tratto dell'Epistola e nel brano evangelico e per il mistero che oggi si compie, non possiamo non dedicare ogni anno questa liturgia a implorare l'adorazione pura e la capacità, per dono di Dio, di arrivare bene o male al punto in cui tutte le cose scompaiono e resta solo lo sguardo fisso su di Lui, su quello che quel bimbo è, cioè l'unigenito del Padre. E insieme dobbiamo sempre implorare con tutte le forze la manifestazione di questo Verbo di Dio fatto carne a quei popoli, a quelle civiltà, a quelle tradizioni spirituali che ancora non l'hanno ricevuto pienamente. E non perché possiamo dire che i nostri popoli e le nostre tradizioni spirituali l'abbiano davvero ricevuto, ma forse perché, quando piacerà il Padre, nel momento segnato, esse che hanno avuto il privilegio prima di noi di gradi più avanzati di riflessione e di ricerca di Dio, possano essere talmente potenziate attraverso l'inserimento di queste parole nella loro realtà più profonda, nella loro carne e nel loro spirito, da potenziare la nostra stessa capacità di essere cristiani. Se per qualche greco o per qualche romano di una certa stagione del mondo queste parole hanno avuto una potenza così grande e hanno determinato una esplosione così forte nel seno della civiltà mediterranea, che cosa potrà essere quando queste parole si inseriranno con la stessa intensità nel pensiero e nell'esperienza spirituale dell'India o anche solo nell'alta moralità della Cina? Arriverà quel giorno? Lo vedremo prima della fine del mondo? Io penso e spero di sì. Oppure avverrà prima di quel giorno che quelle civiltà siano totalmente disgregate dall'importazione sempre più intensificata e indiscriminata della civiltà occidentale? Io spero di no, anche se il rischio oggi è grande. Il rischio è grande perché abbiamo già visto nei secoli passati, soprattutto nell'ultimo, nell'epoca coloniale, come la civiltà occidentale, presentandosi col nome di cristiana, abbia compiuto un doppio crimine. Abbia da una parte schiavizzato e ridotto a uno sfruttamento ignominioso quei popoli, insinuando un elemento di disprezzo e di debolezza nei confronti di quelle civiltà, salvo qualche caso, e dall'altro abbia talmente svalutato il cristianesimo che non solo quelle grandi civiltà, ma civiltà anche più limitate e modeste, si pongono oggi in una contrapposizione molto dura all'Evangelo, identificato purtroppo con la civiltà occidentale. Quindi queste parole come risuonano e come risuoneranno ancora fra qualche decennio in mezzo a quei popoli? Che potenza avranno non per la loro essenza più profonda, ma per la congiuntura storica in cui i nostri errori e i nostri peccati le avranno portate a operare? Quale capacità di risonanza avranno? Questo è un problema che ci prende sempre tanto, anche se siamo della povera gente che pensa a cose più grandi di quelle che non siano alla sua portata, e rischia tanto. Rischia, tra l'altro, di non fare il proprio dovere come lo dovrebbe fare se fosse più modesta, meno ambiziosa. Però il Signore talvolta ci pone in situazioni che noi non abbiamo cercato e che sembrano indicare che occuparci di queste cose, pur nella nostra grande piccolezza, non è una nostra folle ambizione. Ecco, siamo qui a riascoltare queste parole nella celebrazione di questo mistero dopo 2 anni che Teresa è in Cina, e pur consapevoli della nostra e della sua piccolezza, e anche se pensassimo con tutte le nostre forze che ormai dovesse ritornare, sembra che il Signore abbia deciso che deve restare. Se questo avverrà, non credo che si possa dire che è imputabile a un nostro errore di calcolo o una nostra ambizione sproporzionata. Quindi, in qualche modo, siamo coinvolti in questo problema in una maniera molto diretta. Ora vengo ad alcune cose che vorrei dirvi, anche se non sono un commento al testo. Il primo pensiero che mi prende questa mattina è di ricordarmi che fino a non molti anni fa questo Evangelo chiudeva la celebrazione di ogni Eucaristia. Naturalmente nessuno l'ascoltava. La gente già si era precipitata fuori, perché la benedizione era già stata data. Il prete lo borbottava. A un certo momento si inginocchiava, et verbum caro factum est, e quello era il segnale che in chiesa non ci doveva essere più nessuno. Allora questa mattina mi sono detto che è proprio vero che questa pagina di Evangelo ha un rapporto essenziale con ogni Eucaristia, e che d'altra parte ogni Eucaristia è la massima punta di attualizzazione di questo Vangelo. Ogni Eucaristia, e più precisamente ogni consumazione del sacrificio nella comunione, è il punto massimo della realizzazione, e il Verbo si fece carne. Per ogni uomo che partecipa ai misteri è infatti il momento supremo in cui questa parola si verifica, e per la Chiesa nel suo insieme è il momento in cui, celebrando i misteri, è da essi generata costruita e realizzata. La Chiesa non è proprio altro che questo, l'Eucaristia portata fino al punto in cui nella Chiesa e di tutta la Chiesa si può dire: il Verbo si è fatto carne in essa. A ben vedere, tutta la nostra vita si riassume nel rapporto tra l'Eucaristia e questa parola del Vangelo. Anzi, dovrei dire la vita di tutta la Chiesa, la vita di tutta l'umanità. Ma dico la nostra con una intenzione particolare, perché questo dovrebbe essere da noi ancora più consapevolmente vissuto e realizzato per una scelta fondamentale che abbiamo compiuto. Non solo di vivere una certa vita più raccolta, più continuamente attenta alla proclamazione e alla realizzazione del mistero, ma una vita ancor più sottoposta, giorno per giorno, alla parola e all'Eucaristia. Stiamo per concludere in questi giorni il nostro ciclo biennale della lettura della scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento. Tra pochissimi giorni lo riprenderemo, iniziando dal primo versetto della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Sappiamo benissimo che questa parola trova la sua pienezza in quell'altra parola del Vangelo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. E giorno per giorno, partendo da quel primo versetto della Genesi, arrivando all'ultimo versetto dell'Apocalisse, non faremo altro che stare sotto la parola. E così una vita come la nostra, continuamente sottoposta all'enorme pressione plasmante della parola, in quella misura e con quell'assolutezza di dominio, per cui i più vecchi di noi sono sempre di più portati a pensare che non sia possibile leggere o ascoltare altra parola che questa, non sarebbe altro, se davvero lasciassimo operare il Signore in noi, che vivere per 2 anni questo rapporto intenso con la parola, e poi ricominciare, se si ha vita, anche nei 2 anni successivi, e così di biennio in biennio fino alla morte. Sarebbe la realizzazione di questa pagina del Vangelo, che è la sintesi, la pienezza, la totalità. Ma voi mi direte: non c'è solo il prologo di Giovanni, anche solo di Giovanni ci sono pure i capitoli 18 e 19, 20 e 21, ci sono la passione, la morte e la risurrezione. È verissimo, infatti, quando abbiamo contemplato in modo supremo la gloria del Signore e quando ci ha rivelato il Padre in modo supremo, evidentemente sulla croce e risorgendo dal sepolcro. Tra il prologo e la conclusione del Vangelo, di tutti e 4 gli evangelisti, c'è una solidarietà reciproca fortissima. Abbiamo bisogno dell'Evangelo della Passione e della Risurrezione, che sono inclusi nel prologo di Giovanni. Ma abbiamo anche assoluto bisogno di questo brano dell'Evangelo per poter capire, interpretare e vivere i Vangeli della Passione e della Risurrezione, perché esso è la chiave interpretativa suprema. Non basta immergersi nelle sofferenze dell'uomo crocifisso, ascoltare da lui che parla dall'alto della croce le sue parole di perdono, ascoltare le sue promesse attraverso quello che dice al ladro pentito, ascoltarlo quando si rivolge a sua madre che egli costituisce nostra madre. Non basta credere veramente a quello che sta scritto nel cartiglio che sovrasta la croce: questo è Gesù di Nazareth, Re dei Giudei, Salvatore nostro. Come non basta credere con tutta la fede possibile che Lui, crucifisso, morto, sepolto, è risorto. Non basta, perché occorre sapere chi è il crocifisso e chi è il risorto. Sapere e credere. Gesù non è un profeta, non un martire, non un santo incoronato da Dio con la gloria della risurrezione dopo soli 3 giorni di sepoltura. Tutto questo è importante e decisivo perché sta a conferma di quello che lui ha detto di sé. Quindi occorre riconsiderarlo e contemplarlo nella luce e nella realtà di quello che egli ha detto di sé, cioè di quello che lui è. Da qui si diparte ogni possibilità di ricevere in modo vero l'annuncio della salvezza per la croce e per la risurrezione. Altrimenti non abbiamo nulla in mano. Ecco allora questo brano del Vangelo. È sempre di più la sintesi di tutta la parola, di tutta la rivelazione, di tutta la realtà di Dio e della sua vita, nell'uomo e nell'umanità, e tutta la nostra possibilità di accedere a Lui. Io sono la via, la verità e la vita. Nessun profeta può dire di sé in assoluto di essere la via o la verità, ma in un certo senso lo può dire. In nessun senso può dire di essere la vita, ma nel prologo di Giovanni troviamo scritto: in lui era la vita. Il rapporto con questo testo non è solo di concetti, di pensieri da esplicare, ma di realizzazione da lasciare operare nella celebrazione del mistero. Ed è un rapporto tale per cui, almeno per noi, le altre sono chiuse e definitivamente scartate. Noi non possiamo esplorare il cristianesimo, la passione e la risurrezione del Signore, se non nella luce e nella verità, nell'attualità e nella realizzazione in pienezza in noi di questo brano del Vangelo. Questa pagina non è la teologia di Giovanni, dicono i costruttori di teologia del Nuovo Testamento, tant'è vero che a rigore non sta nemmeno dentro il Vangelo di Giovanni. E si potrebbe dire, secondo me, anche con fondamento critico, che questo è il prologo di tutto l'Evangelo quadriforme. Non è la teologia di Giovanni, se con questa espressione si vuol dire una particolare accentuazione di prospettiva speculativa. Questa pagina è semplicemente lo sbocco ultimo di tutto l'annuncio, compreso l'annuncio della passione e della risurrezione, come ne è la fonte prima, perché passione e risurrezione non sarebbero efficaci di un'efficacia piena di attualità e di realtà, se non per questo testo. Comunque, anche in questo Natale, intendiamo confermare la nostra scelta, se ce ne fosse ancora bisogno. Noi abbiamo scelto e giochiamo su questa scelta tutta la nostra vita, ogni movimento del nostro pensiero, dei nostri affetti, dei nostri sentimenti, della nostra volontà, ogni ragione del nostro essere insieme. E il giorno in cui questa pagina di Vangelo fosse per noi solo una punta della teologia di Giovanni, mi auguro che la nostra comunità non esista più. A noi interessa solo la pregnanza assoluta di questa parola. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Queste parole siano veramente in atto tutta la grazia, cioè tutta la comunione di Dio con gli uomini, e tutta la verità intesa non semplicemente come oggetto dell'intelletto, ma come espressione e realizzazione assoluta dell'essere. E naturalmente con questo brucio tutti i problemi ermeneutici. Dunque abbiamo stabilito ancora una volta la nostra situazione in rapporto a questo brano e la situazione di questo brano in rapporto non solo all'umanità nel suo insieme e alla Chiesa, ma anche in concreto in rapporto alla nostra piccolissima famiglia e a quell'atto deliberato, consapevole che noi vogliamo fare incessantemente, di ricondurre cioè sempre di più ogni giorno tutta la nostra vita a essere sotto la parola. e particolarmente alla parola che si attua ogni giorno nella sua incarnazione massima, nella Eucaristia. Fatto questo, adesso c'è ancora da dire una cosa che stamattina mi ha colpito rileggendo questo brano. I primi cinque versetti dicono che il Verbo era, che era Dio e che per mezzo di Lui tutte le cose sono state fatte. Questa è un'affermazione importante, tanto che se si punteggia in modo diverso da come il brano è stato letto nella traduzione italiana, si accentua ancora di più che veramente niente esiste se non in Lui e per Lui. Questi primi versetti dicono anche che Lui era la vita e che la vita era la luce. Già nella lettura che facemmo 2 anni or sono, abbiamo cercato di capire di più di quanto non avessimo fatto altre volte che cosa vuol dire era la vita, e la vita era la luce, cioè una luce che viene dalla vita. Ma se era la vita, se era la luce, se addirittura era Dio, e se poi al versetto 14 ci è detto che si è fatto carne, che si è manifestato, che noi lo abbiamo addirittura contemplato, che cosa c'entra dire? Ci fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni? Se non era la luce e non era la vita, il Battista allora che cosa è venuto a fare? Che bisogno c'è di lui? Il testo dice: egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. In verità, questo è un paradosso. Infatti, che bisogno ha la luce di essere testimoniata? È evidente che non ne ha nessuno. Qui hanno ragione i rabbini quando dicono che se il Cristo è o se è venuto si dovrebbe vedere. Sinceramente credo che il Signore Gesù potesse venire anche facendo a meno di Giovanni e che veramente non avesse bisogno di nessuna testimonianza. Del resto lo ha anche detto. Dunque egli era la luce. Il sole non ha bisogno di testimonianza. Quando si alza si vede e sveglia i suoi testimoni che dormono finché non è alzato. Allora che cosa ci stiamo a fare noi? Dice, per rendere testimonianza. Mi pare di capire che bisogna specificare di più di quanto a prima vista rischiamo di intendere. Si è testimoni non perché la luce abbia bisogno di essere testimoniata, ma per l'onore e la grazia che la luce dà a un uomo di testimoniarla. Il Verbo fatto carne, che è venuto nel mondo, non ha bisogno di noi che lo testimoniamo, come non aveva bisogno di Giovanni. Ha scelto Giovanni, lo ha illuminato del Verbo nell'oscurità del seno della madre, e così illuminato Giovanni non ha avuto altra possibilità che quella di gridare: «Questi era prima di me». Ma non perché Gesù avesse bisogno di testimonianza, ma perché Giovanni aveva bisogno di gridare. Non perché a Gesù sarebbe mancato qualche cosa se Giovanni non avesse alzato il dito e non avesse detto: ecco l'agnello di Dio. Ma perché Giovanni, amato, previsto, diletto da prima che i tempi fossero, come amico dello sposo, ricevesse questa grazia e questo onore. Così mi pare che sia per noi. Dobbiamo sempre più convincerci che c'è una prospettiva in cui può essere abbastanza corretto dire che noi dobbiamo testimoniare il Signore con quel che ne consegue. Ci crediamo e domandiamo al Signore la grazia di poterlo fare, ma è una prospettiva ancora limitata, ancora parziale, ancora incompleta, che non è pervenuta ancora a questo limite estremo, a questa compressione del rapporto tra il principio del testo ed il seguito, per quella contrapposizione tra le due affermazioni. In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e Dio era il Logos. E l'altra: vi fu un uomo. Che cosa può fare l'uomo per il Logos? Non fa altro che ricevere. qualunque destino il Logos Eterno gli assegni, non è altro che un onore e una grazia per tutti. Noi dovremmo entrare sempre più in questa prospettiva. Il Verbo di Dio fatto carne non ha certo bisogno della nostra testimonianza, perché Lui è la luce, è la vita, ed è talmente splendente, abbagliante, che si impone a tutta la realtà, come dice il brano della lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato. Quando introduce il primogenito nel mondo, Dio dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Non potevano farne a meno. Splendeva la lampada del Verbo, la luce del Verbo si imponeva in assoluto, e come dice il Salmo 138-139, dove ci potremmo rifugiare? Quale nascondiglio sarebbe abbastanza tenebroso per nasconderci e impedire alla luce del Verbo di raggiungerci e di abbagliarci? Tutto il mondo lo vede, tutti gli angeli lo contemplano, tutti gli uomini ne sono percossi. Appena rischiano di sbagliare il modo in cui si voltano, sono percossi di cecità da questo sole. Quindi il Verbo non ha bisogno di testimonianza, ed è Lui che fa a un diletto, un amico, il dono di essere chiamato all'esistenza, perché questi possa rendergli testimonianza e gridare: era prima di me. L'essenza di questo amico sta tutta nell'essere stato decretato, voluto, creato per questo. Giovanni è stato pensato e voluto per questo. Mi pare che la nostra adorazione sempre di più si placchi nella certezza di non dovere fare nulla. Finché non è arrivato a questo punto, non è ancora adorazione. Noi non adoriamo. Quando invece arrivassimo al punto in cui sentissimo che non abbiamo niente da dare, ma che la stessa possibilità di dire è e di gridarlo è il dono costitutivo della nostra personalità, e che noi quindi siamo quel grido di cui non ha bisogno, ma di cui ci gratifica, di cui ci dona la ricchezza infinita. Quando fossimo arrivati a quel punto, avremmo appena incominciato ad adorarlo. Infatti Giovanni che cosa fa? Si tira da parte, ma non perché da un certo momento in poi la sua funzione divenga superflua, come se prima fosse stata necessaria, ma perché è arrivato a quel punto in cui la sua adorazione è completa. E allora lui stesso è ormai completamente consumato in quello che è, in quello che è il costitutivo della sua personalità. Ecco, quest'anno mi ha colpito molto questa cosa e la intrasento per me. Che testimonianza ho reso? Che testimonianza presumo di rendere? Dove sono a questo punto? Che cosa ho capito, se non che la mia vita deve spegnersi nell'adorazione pura e basta? E chi debbo adorare? Sempre di più solo Lui, in quell'atto che esprime tutto il suo essere, cioè nel suo essere nel seno del Padre. Gesù neonato è stato adorato dai pastori come un bimbo, reclinato in una mangiatoia da sua madre. Giovanni ci porta fin lì e ci vuol far cogliere Gesù nel suo essere nel seno del Padre. Vedendolo nel seno del Padre, vedendolo quindi Dio nel seno di Dio, finalmente in Lui possiamo vedere colui che nessuno può vedere e adorare colui che nessuno può adorare, il Padre. Per vedere Gesù come Lui è, l'unigenito, bisogna che noi lo vediamo nel seno del Padre, che vediamo cioè il seno nel quale Lui è Dio. Cerco di pensarlo, di coglierlo in questo atto impensabile e inconoscibile del Figlio nel seno del Padre. Posso pensare Gesù nel seno della Vergine Madre, ma come faccio a pensarlo nel seno del Padre? D'altra parte, Lui è venuto proprio per questo, per rivelarmi se stesso in quanto unigenito che è nel seno del Padre, e quindi per rivelarmi il seno del Padre, per rivelarmi il Padre. Il paradosso della sua venuta sta proprio in questo: che lui, l'uomo, ha la potenza di fare questo e ai suoi diletti si mostra così. Noi siamo suoi diletti perché siamo stati chiamati al battesimo. Essere chiamati al battesimo vuol dire cogliere Gesù, il Cristo di Dio, non soltanto come il Messia, ma come l'unigenito Dio che è nel seno del Padre. Ecco il battesimo. Il battesimo è il discudimento di questa possibilità, è la realizzazione di questo verbo. Ha narrato. Ma quando il Figlio ci ha narrato il Padre, quando ce lo ha rivelato, ce lo ha dichiarato in quel momento in cui noi siamo entrati nell'acqua fecondata dallo Spirito Santo. In quel momento la nostra anima ha ricevuto impressa la forma del Verbo nel seno del Padre. E tutta la vita cristiana, tutta l'attualizzazione del battesimo, non è altro che questa cosa: ricordarsi di questa impronta che noi abbiamo ricevuto nel nostro battesimo e lasciarla esplicare in noi dalla potenza dello Spirito che l'ha impressa. I nostri giorni sulla terra non sono altro che questo: il procedere incessante, malgrado la nostra ottusità, la nostra resistenza, la nostra irreformabilità e il nostro peccato. Cosa terribile è il peccato! Si oppone al battesimo, si oppone a questa impronta. E lasciarci portare a quel momento compiuto in cui il battesimo si attualizza per ciascuno in una Eucaristia perfettamente realizzata, nella quale ognuno di noi coglie a quel grado che il Padre ha predestinato, nella misura massima a ciascuno consentita, la forma del Verbo di Dio nel seno del Padre, diventando figlio nel seno e quindi potendo cogliere per questa connaturalità il Figlio e nel Figlio il Padre. Questa è l'adorazione nuova. Allora la nostra adorazione non può essere altro che la realizzazione di quello che è già incominciato nel battesimo e cui l'Eucaristia sempre di più ci configura, plasmandoci a ricevere sempre più la forma del Verbo di Dio fatto carne nel seno di Maria. Immergendoci sempre più nel Figlio, ci immergiamo nel Padre, che genera e che dona al mondo l'uomo Gesù Cristo, nostro fratello. Abbiamo trasmesso il programma Letture Spirituali.